Buonasera e benvenuti a questo quarto e ultimo appuntamento nell'ambito delle iniziative organizzate dal Dipartimento di Musica e Spettacolo in collaborazione col Centro Teatrale La Soffitta e incentrate e dedicate alla presentazione di libri musicologici in senso ampio. Abbiamo avuto sia delle monografie su autori, compositori, ricordo Ravel, ricordo Liszt per i primi due appuntamenti, sia musicologico in senso più strettamente filologico e partiture. E oggi abbiamo una terza monografia dedicata a Johannes Brahms. La fotografia proiettata alle spalle davanti a voi vorrebbe essere un po' il simbolo di questo tardo pomeriggio, una passeggiata insieme a Brahms. Brahms è ben riconoscibile, non sappiamo, almeno io non conosco l'identità degli altri, gli altri siamo noi che facciamo una passeggiata in questo pomeriggio insieme al grande Vegliardo. E sono molto lieto di essere qui in funzione di semplice coordinatore e per il particolare affetto e stima che nutro in particolare per l'autore del volume, il professor Maurizio Giani, e un eccellente esecutore che oggi sarà anche in veste di relatore, ma soprattutto di esecutore, Andrea Massimo Grassi, uno dei rari esempi di musicologo, esecutore, ma vorrei dire anche didatte, organizzatore, perché le sue attività sono veramente molteplici e tutte ad alto livello, senza nulla togliere al terzo degli ospiti, il collega Paolo Cecchi, ma insomma siamo compagni di merende, quindi non ha bisogno dei miei complimenti. Io sono qui, ripeto, solo in funzione di coordinatore e il libro è ancora fresco di stampa, nel senso proprio bagnato di inchiostro. Io lo vedo in questo istante per la prima volta, veramente c'è stata una corsa in editoria per poterlo avere, in tipografia per poterlo avere oggi pomeriggio, e questo vi dà l'idea anche della, come dire, freschezza del prodotto che oggi presentiamo senza indugi. Come ormai tradizione in questi incontri, non saranno solo parole, ma anche note, ma anche musica. E quindi direi di entrare subito nel mondo brahmsiano attraverso due leader, cioè due canti per voce e pianoforte, che ci verranno proposti in particolare da due allievi di un organismo con cui questo dipartimento è strettamente legato, cioè la Scuola dell'Opera, Italiana, che ha sede qui a Bologna e che perfeziona non solo cantanti, ma anche pianisti, maestri collaboratori, registi, scenografi e quant'altro. A loro è affidato questo in breve preludio sonoro prima di lasciare la parola alle parole. Ma siccome abbiamo qui l'esperto brahmsiano, io gli chiederei di dirci due parole sui brani che andiamo ad ascoltare in modo che il pubblico sappia che cosa si troverà di fronte. Prego, professor Giani.
Grazie, due parole. Un lead relativamente giovanile di Mainacht, 1866, Brahms 33enne, e un lead della tarda maturità, mit 40 Jahren, a 40 anni, scritto nel 1885-86. L'alfa e l'omega del tragitto lideristico di Brahms, due temi fondamentali della sua poetica vocale e strumentale: il tema dell'abseiter, dell'uomo in disparte, del solitario che cova una pena lancinante nel cuore e non trova conforto immerso nella natura che gli rimanda soltanto l'immagine di quiete e di una gioia inconsapevole delle colombe che tubano, e all'altro capo lo sconfortato poemetto di Friedrich Rückert, che pone la vetta della vita a 40 anni, per i nostri standard un po' presto, a 40 anni la montagna è scalata, c'è un altipiano che in lontananza comincia a digradare. E insomma, il confronto con le cose ultime, la maturità, lo sguardo al passato, la giovinezza ormai lontana, e là davanti il pianoro che declina, l'angoscia di fronte alla morte. Musicalmente è più affascinante di Mainacht, è un lied giovanile pieno di quel canto spiegato che Brahms aveva ricavato da una profonda e ininterrotta meditazione della Volkslied, del canto popolare, di cui fu studioso, raccoglitore e indagatore acutissimo. L'altro è giusto che lo si esegua per secondo, perché ha comunque nella realizzazione musicale un tratto che vuole protestare contro la visione sconfortata di Rückert. La svolta verso il modo maggiore con cui l'approdo al porto della conclusione della vita è rovesciato da negativo in positivo. All'altro capo, all'inizio, musicalmente troviamo un altro aspetto, un'altra formula musicale di Brahms, di tutto Brahms. Ne ho parlato abbastanza a lungo nel libro perché abbastanza spesso ricorre nelle sue composizioni. È la Quartsekundformel, come la chiamano i musicologi tedeschi, la formula melodica consistente in un intervallo ascendente di quarta seguito da due intervalli di seconda. Non è una formula brahmsiana perché solca la storia della musica popolare d'arte dal 600 fino a John Lennon, anche Penny Lane ha questa stessa curva melodica. Quindi possiamo entrare dentro l'officina brahmsiana attraverso due testi esemplari che ci dicono molto sul suo rapporto da musicista con il testo e ci dicono anche molto del suo mondo ideale, della sua visione della vita e dell'uomo.
Bene, già da questa breve introduzione potete intuire la densità del volume che per chi vorrà leggerlo si troverà davanti, credo. Brahms proprio preso dall'interno, dalla sua officina appunto compositiva. Io lascerei quindi a questo punto giusto spazio ai due esecutori. Ripeto, sono due allievi della Scuola dell'Opera Italiana, e abbiamo il baritono Pavol Kubaň dalla Slovacchia, prego, e il pianista Sergio Fundarò, italianissimo, che ci seguiranno nell'ordine, i due leader, prima di Mainacht e poi Mit 40 Jahren.
Streuter
Grazie, grazie davvero ai due interpreti, Pavol Kubagna e Sergio Fundarò, per questa intensa esecuzione dei due leader. Bene, e a questo punto entriamo direttamente al centro del nostro discorso, cioè dentro al volume che siamo qui a presentare, che è questo tomo di quante pagine? 600 e più pagine, 641 pagine, compresi gli ampi indici dei nomi, e che ha, come dire, ha rappresentato un lungo periodo di studi e di ricerche per il nostro autore Maurizio Giani e che finalmente ha trovato la sua fortunata destinazione editoriale. A parlarci di questo volume abbiamo due studiosi che hanno avuto la fortuna di leggerlo in anteprima, di leggerlo in bozze, perché vi ho detto il volume è appena arrivato dall'editore, e il primo che prenderà la parola è Andrea Massimo Grassi. Ve l'ho già presentato come un studioso ma poliedrico, non solo studioso di Brahms, lui stesso ha pubblicato di recente un volume dal titolo Fräulein Clarinette, cioè Signorina Clarinetto. Lui stesso è clarinettista, l'abbiamo apprezzato proprio nel quintetto di Brahms, un mese mi sembra, no? Circa in Aula Magna, a Santa Lucia, e oggi invece viene per presentarci come lettore di questo volume, oltre che come esecutore della sonata per clarinetto e pianoforte di Brahms al termine di questo incontro. Quindi io lascio subito la parola a Andrea Massimo Grassi.
Grazie, buonasera. È molto difficile dire qualche cosa di interessante dopo aver sentito della musica così bella e anche dopo una presentazione così di Marco Beghelli, che ringrazio. Però mi viene in aiuto lo stesso Brahms. C'è una lettera che Brahms ricevette nel 1892, aveva finito di comporre il quintetto e il trio, il quintetto per clarinetto l'anno prima, era andata in stampa finalmente l'edizione di queste due opere e, come lui era solito fare, poi mandava agli amici più cari le partiture di queste opere, che così potevano leggere le nuove composizioni. E a un amico, Herzogenberg, arrivò il plico nel 1892 e scrive così a Brahms: da Simrock mi perviene ora, il Simrock era l'editore di queste due opere, mi perviene ora il plico con le partiture del trio e del quintetto. Per oggi non scrivo più, perché mi voglio avventare subito sulle musiche come una tigre. Abbiate tutto il mio ringraziamento per il ricordo che serbate di me. Vi confido che quando ricevetti il plico delle bozze con il libro di Brahms, ho pensato a questa lettera e il desiderio immediato è stato quello proprio di avventarmi come una tigre su questo patrimonio. E, passata questa prima reazione emotiva, dettata anche dal mio amore sconfinato per questo autore e per la sua opera, leggendo le prime pagine e poi addentrandomi nella lettura del libro, si sono palesate tutte le motivazioni mi spingevano ad avventarmi come una tigre su questo libro. Io ne ho scelte unicamente tre, perché sarebbero molte di più ed è quasi non rendere giustizia alla bellezza di questo lavoro che è capitale. Ne ho scelte tre che sono forse significative. La prima motivazione è che l'originalità di questi contributi che sono raccolti qua dentro, ma forse soprattutto quelli che riguardano la relazione di Brahms con la musica del passato, bellissime tutte le osservazioni e importanti tutte le osservazioni che fa l'autore sull'angoscia dell'influenza, cioè su quel peso che ha dovuto sopportare Brahms nel accostarsi a delle opere come per esempio la Sinfonia, dopo che Beethoven ne aveva scritte 9 e del peso che conosciamo. E poi quell'altro capitolo splendido, che è chiamato tra l'altro Intermezzo, che riguarda la relazione di Brahms con Wagner. Non solo questi contributi rendono il libro unico nel panorama italiano, tra l'altro bisogna saperlo, e il libro di Maurizio Giani su Brahms è il primo libro scritto da un italiano in italiano sulle opere, sulla vita e di commento esegetico del corpus delle opere brahmsiane, quindi è il primo che possiamo ritrovare in Italia, quindi è un fatto anche importante. Diciamo che oggi è un giorno di festa, non lo dobbiamo veramente dire, oggi è un giorno di festa. Ma ad aggiungere merito a questo libro dobbiamo anche dire che i contenuti hanno apportato alla conoscenza di Brahms, hanno portato un progresso anche in ambito internazionale. Quindi questo libro, a questo libro ci si può accostare col desiderio di cui parlava Herzogenberg di gettarsi, di avventarsi su questo libro come una tigre, anche per questo motivo. Un rilievo nazionale e internazionale senza pari. Un secondo motivo che vi esporrei questa sera è dato dal fatto che l'autore ha sottolineato con grandissima importanza e grandissima enfasi la produzione corale di Brahms. Possiamo dire finalmente. Brahms ha subito una sorte simile a quella di Vivaldi, sembra un po' strano accostare questi due autori. Di Vivaldi conosciamo tutti molto bene la produzione strumentale, conosciamo tutto bene i concerti con i titoli, eccetera, eccetera. Conosciamo purtroppo un poco di meno il repertorio vocale, ma ancor meno quello corale. Di Brahms avviene la stessa cosa. La Nenia, Il canto del destino, sono delle opere, sì, che vengono conosciute, magari, che sono conosciute da chi ama giustamente il Requiem tedesco, ma forse non conosciute come le sinfonie e la produzione da camera. Quindi uno dei grandi meriti di questo libro è di avere indagato quindi non solo Brahms il progressivo, benissimo, Brahms il sinfonista, il camerista, Brahms paladino della musica assoluta, bene, Brahms anche il Brahms l'allusivo, Brahms che necessita di fare ricorso a temi extramusicali e a contenuti extramusicali, letterari e poetici, per la sua, nel suo atto creativo. Questo era uno dei secondi motivi. Aggiungo un terzo. Il libro potrebbe e vorrebbe anche avere forse un sottotitolo, me ne ha parlato l'autore, La musica della memoria. Questo libro vede con una prospettiva molto profonda e interessante la musica di Brahms come una musica della memoria. E io non vi leggo le pagine bellissime che riguardano questo riferimento alla memoria. Mi faccio aiutare da una bellissima poesia di Ungaretti che tutti conoscono. Nei fiumi Ungaretti prende come tema principale l'Isonzo. No, l'Isonzo è la sua idea principale, è in guerra, è addirittura immerso nelle acque dell'Isonzo e nell'Isonzo vede, ricorda, i fiumi che hanno caratterizzato la sua vita. Lui dice, infatti, ho ripassato le epoche della mia vita, no? Dice, questi sono i miei fiumi contati nell'Isonzo. Allora vede il Serchio, il Serchio si rifà certamente all'origine toscana dei suoi genitori, no? Dice, al quale hanno attinto 2000 anni forse di gente mia campagnola. Poi vede il Nilo, lui è nato ad Alessandria d'Egitto, no? La memoria ritorna al Nilo che lo ha visto nascere e crescere. E poi, infine, vede la Senna, dice, in quel suo torbido mi sono rimescolato e mi sono conosciuto. La sua formazione a Parigi, gli incontri nei caffè letterari, le lezioni alla Sorbona. Ecco, e dice, termina, questi sono i miei fiumi contati nell'Isonzo. Lì la memoria ha raccolto la vita di Ungaretti, e da quell'idea principale, l'Isonzo, la memoria comincia a vagare, divagare, allaccia relazioni con i ricordi. Così come Ungaretti ha fatto con questa meravigliosa poesia, Brahms si aggrappa a un tema principale, magari anche a una sola cellula, oppure ad alcune note di una cellula tematica, e allora lì la prende per girarci intorno e per riproporla nelle più svariate forme, che sono anche trasformazioni, reminiscenze. L'intervallo di terza? Sì, l'intervallo di terza, molti conoscono, credo che forse ne potremmo anche chiedere qualche cosa proprio all'autore della quarta sinfonia di Brahms, si sol mi do la fare sì, ma anche nella sonata che eseguiremo alla fine di questo incontro, prende l'intervallo di terza, queste due note, e la memoria lo aiuta a stravolgere e a modificare questa idea principale. La memoria di Brahms compone innumerevoli relazioni, la nostra povera memoria ci dovrebbe aiutare a cercare di riconoscerle almeno. Devo ringraziare Maurizio Giani, l'autore, perché ha voluto che ci fosse della musica in questa presentazione. Lo ringrazio perché sicuramente l'avrebbe voluto anche Brahms. Io aggiungo, sono molto più interessanti due note di Brahms che mille mie parole su Brahms, no? Però volevo ringraziarlo pubblicamente per questa attenzione. Devo anche ringraziare Anna Quaranta, perché grazie alla sua bravura e alla sua disponibilità è venuta l'idea di chiudere questo incontro con la sonata di Brahms. Sempre in tema della memoria, mi rifaccio ancora una volta alla poesia. Devo dire che, vi confesso, Marco Beghelli mi presenta come musicologo. Oggi ho voluto presentarmi molto di più come pifferaio, clarinettista, e quindi abbandonarmi a qualche cosa che forse non ha una stretta relazione con la musicologia, anche se poi le arti sono in stretta relazione tra di loro. Faccio affidamento ancora a una poesia, questa volta di Pasternak. Ne leggo alcuni passi e poi cedo la parola perché ho già parlato troppo. Si intitola Quando un giorno, e ritorna sempre il tema della memoria. Quando un giorno in una sala da concerti mi suoneranno Brahms, languirò di nostalgia. Sussulterò ricordando l'unione di sei cuori, le passeggiate, il bagno e le l'aiuole in giardino. Mi suoneranno Brahms, mi arrenderò sussultando, ricorderò, e ritorna ancora la memoria, la compera dei viveri e del grano, gli scalini nel terrazzo e l'addobbo nelle stanze. Mi suoneranno Brahms, mi arrenderò ricordando la macchia tenace, il tetto e l'entrata. E poi ecco un verso molto forte che sta in stretta relazione con la musica di Brahms. Il cocente passato irromperà dalle fessure, recinti, volti, amici e famiglia. E sul praticello dell'intermezzo si metteranno in cerchio, abbracciando come albero il canto, come ombre a girare quattro famiglie, sotto il motivo tedesco, puro come l'infanzia.
Grazie ad Andrea Grassi per queste suggestioni molto toccanti. E vorrei sottolineare uno dei punti che ha toccato, e cioè l'eccezionalità editorial-biografica di questo volume, e cioè, mi piace ripeterlo e risottolinearlo, un autore italiano che si occupa di un compositore tedesco. E per chi conosce l'andamento della editoria musicale sa che non è cosa di tutti i giorni. È molto più facile che un autore tedesco pubblichi un libro su Puccini piuttosto che un autore italiano pubblichi un libro su Brahms o su Wagner. Maurizio Gianni ha fatto entrambe le cose. Precede questo libro su Brahms, un libro su Wagner che ha lasciato altrettanto il segno negli studi, nella bibliografia wagneriana. E onore al merito anche all'editore, che non è ancora stato nominato fino adesso, l'editore Lepos di Palermo, che ha una ricca attività editoriale dedicata quasi esclusivamente alla musica, e in particolare in questa collana che giunge al numero 13 sono già usciti volumi dedicati a autori non scontati. Ne leggo alcuni: Prokofiev, Strauss, Dalla Piccola, Rachmaninoff, Bartók, Hindemith, Mascagni, perché no, anche Mascagni oggi non è solo quello della Cavalleria Rusticana, c'è bisogno di sapere di più su Mascagni, e prima di questo Brahms uno Scriabin. Quindi se vogliamo, Brahms è il più popolare, fra virgolette, il più noto almeno di nome. E se non di fatto, perché come ci ricordava Andrea Grassi, a parte sinfonie e concerti e qualche composizione cameristica, sì, il pianismo certamente, ma c'è tanto Brahms che rimane un po' nell'ombra. Lascio a questo punto la parola al secondo relatore, il professor Paolo Cecchi, che ci parlerà, credo, più dall'interno del volume, come è strutturato, come è stata affrontata la materia.
Sì, grazie. E intanto ci tengo a dire che io non sono per nulla uno specialista di Brahms, anzi Brahms, soprattutto quello cameristico, mi ha sempre leggermente intimidito e continuo a considerarlo un compositore esoterico, perlomeno per molte sue opere. Però Maurizio Gianni, nella sua infinita benevolenza, mi ha pregato di venire a fare da spalla un po' a questa presentazione, e devo dire, sono contento di averlo fatto, perché sono stato costretto a leggere questo ponderoso libro e a imparare molte molte cose su questo autore che ancora purtroppo non conosco bene. Intanto mi sembra che il libro di Gianni, sia con il libro di Pestelli dedicato alle opere vocali sinfoniche di Brahms e col libro di Grassi dedicato invece alle opere per clarinetto, senz'altro l'esito più importante della musicologia italiana dedicata appunto al grande compositore di Amburgo. Una cosa che mi sembra interessante sottolineare dall'inizio è che Gianni è riuscito ad ampliare e per certi versi a superare il concetto della monografia Life and Works, cioè l'articolazione fra vita e lettura delle opere. E vi è riuscito, secondo me, con una tecnica particolarmente smaliziata, forse un pochino bramsiana, utilizzando una serie di inserti, di ampliamenti, di intermezzi che di fatto delocalizzano e nel contempo ampliano questa partizione spesso problematica fra vita e lettura o esegesi delle opere. Per quanto riguarda la vita, quello che mi è sembrato particolarmente innovativo e utile nella trattazione di Gianni è il suo considerare sostanzialmente la biografia di Brahms. Qui faccio una piccola parentesi, ho sentito parlare di un sottotitolo, a me sarebbe piaciuto un altro sottotitolo, sono un po' irriverente, se non l'avesse usato un pensatore assai noto, Brahms come il compositore dialettico, poi tornerò su questo aspetto. Dicevo che nel trattare la vita di Brahms, Gianni ha sottolineato soprattutto Brahms come un intellettuale occulto, cioè un intellettuale che sistematicamente diceva di essere sostanzialmente poco più che un illetterato, e uno storicista dialettico che ha lavorato su un'ampia messe di, possiamo dirle, possibilità di lettura della tradizione, sia come lettore di una vasta messe di libri sia di ambito letterario sia di ambito storico e filosofico, sia come musicologo e curatore di edizioni di musicisti che l'avevano preceduto, sia come collezionista, ma collezionista molto interessato di autografi, apografi, soprattutto beethoveniani. Aveva una collezione, questo l'ho imparato naturalmente dal libro di Maurizio, imponente di abbozzi beethoveniani, anche questo credo che non sia assolutamente dovuto solo alla sua brama di collezionista, e poi di studioso del folklore musicale, anche questo è un aspetto estremamente importante poi in questa dialettica appunto fra intellettualità dello studio e prassi compositiva. Per quanto riguarda invece la lettura delle opere, mi sembra importante la profonda conoscenza della letteratura analitica, anche molto specialistica, soprattutto di ambito anglosassone, da parte dell'autore, e però la sua capacità di inserirla in maniera, direi, mild, soft, all'interno della trattazione, andando però a cogliere dei nessi costruttivi e strutturali con sicurezza rara del linguaggio compositivo di Brahms, lasciando in un certo senso al lettore, in molti punti, il compito di sviluppare con la partitura alla mano e a volte anche con la letteratura secondaria alla mano indicata, di sviluppare nessi, idee e aperture spesso, a mio avviso, folgoranti. Cito solo due esempi. Una breve lettura, che sostanzialmente poi è un'analisi appunto camuffata da lettura, del primo quartetto dell'opera 51, secondo me una appunto delle opere, come dicevo, più esoteriche di Brahms, dove Gianni riesce a mettere in evidenza non solo che l'opera è costruita in una forma ciclica, nel senso di una coesione non solo all'interno dei singoli movimenti, ma anche fra i movimenti, grazie all'utilizzo intensivo della elaborazione motivico-tematica. E la seconda, che viene nella sezione dedicata ai rapporti Brahms-Wagner, su cui brevemente tornerò, del primo concerto per pianoforte e orchestra del primo tempo, dove vi è anche lì una serrata analisi di quella che poi Schoenberg chiamerà la variazione in sviluppo, cioè una tecnica particolarmente approfondita e sostanziale di portare alla a un punto ulteriormente radicale una dei procedimenti fondamentali del cosiddetto stile classico. E inoltre nella parte della lettura delle opere io ho trovato una serie di osservazioni analitiche spesso così trattate con quasi una sorta di sprezzatura, secondo me estremamente interessanti. Per esempio, faccio un altro esempio, forse un pochino tecnico, ma con Brahms è indispensabile. L'autore mette in evidenza come soprattutto nell'ultimo Brahms vi sia una ricerca di accordi che sono il frutto dell'estensione per sovrapposizione di terze delle triadi tradizionali, al fine appunto di un ampliamento dei confini armonici e di un indebolimento o di un allargamento sostanziale dei nessi tonali. E qui magari ho forse una domanda per Maurizio: sarebbe interessante sapere se è stato fatto una sorta di indagine, soprattutto nell'ultimo Brahms pianistico, se vi è un uso non occasionale di accordi, per esempio, di nona e undicesima, cioè questa sovrapposizione di terze che porta appunto a accordi complessi di 5 o 6 suoni, in alcuni casi anche alterati, che appunto hanno un ruolo fondamentale nel allargare e da un altro punto di vista indebolire appunto i nessi tonali. Prima parlavo di inserti, ampliamenti e intermezzi che fanno del libro, anche dal punto di vista strutturale, mi sembra un'opera innovativa. Rapidissimamente mi soffermo su due di questi, chiamiamoli, inserti. Quello sulla recezione dell'opera di Brahms e quello appunto del rapporto Brahms-Wagner, su cui si è già peraltro soffermato Grassi. Secondo me il capitolo sulla recezione mantiene più di quanto promette, cioè non è solamente così una lettura en passant di come è stato appunto fruito e recepito Brahms dai suoi contemporanei e nel corso anche del XX secolo, ma mi pare che vada a toccare alcuni punti particolarmente significativi. Ne elenco tre per rapidità. Il primo sicuramente è una ulteriore meditazione, direi, su questo articolo fondamentale di Arnold Schoenberg, Brahms il progressivo, pubblicato negli anni 40 durante il suo periodo americano, ma che proviene da una lettura, da una trasmissione radiofonica del 1933. Questo Gianni mette giustamente in luce come questo saggio ponderoso, tra l'altro, abbia definitivamente liquidato la mitologia di un Brahms classicheggiante e conservatore, soprattutto perché ricordo che all'interno del questo saggio fondamentalmente mette in luce come Brahms in modo progressivo abbia allargato i confini tonali attraverso l'uso soprattutto delle dominanti secondarie, abbia decostruito dall'interno la regolarità dei moduli ritmici e metrici dello stile classico, andando quasi ai confini della prosa musicale in alcune opere, e infine abbia portato alle estreme conseguenze appunto l'elaborazione motivico-tematica attraverso quel procedimento di estrema coerenza e unità della logica generativa che Schoenberg ha chiamato la variazione in sviluppo. Nel contempo, oltre a mettere in evidenza l'importanza di questo saggio, Gianni però sottolinea, sulla scorta anche di alcuni saggi di alcuni autori anglosassoni, il pericolo di continuare ora in ambito musicologico a approfondire unicamente questa visione che è da parte di Schoenberg, ma credo che molte buonissime idee siano ottenibili solo con scelte di parte. Dicevo, una messa in guardia da continuare in modo acritico questa strada aperta da Schoenberg. E nell'ambito poi della ricezione di Brahms mi sembrano molto interessanti le osservazioni cioè la contestualizzazione delle affermazioni di Furtwängler, in particolare sulla scissione che secondo Furtwängler c'è in Brahms fra il suo linguaggio musicale individuale e una sorta di zeitgeist musicale del tempo, cosa che ovviamente non vi è secondo Furtwängler in Wagner. E poi un problema che ha occupato molta della musicologia degli ultimi decenni, dopo la Seconda Guerra Mondiale, quello del problema della purezza tedesca dell'opera di Brahms, oppure invece della sua universalità, il problema appunto del nazionalismo in Brahms, o invece come riconquistare una visione di Brahms come in un certo senso punto finale o prefinale del grande stile e della grande concezione compositiva tedesca, senza appunto cadere in trasalimenti nazionalistici. Anche questo mi sembra un aspetto estremamente interessante. E chiudo con due osservazioni molto brevi su questo capitolo, che secondo me è altamente originale e innovativo, quello dedicato ai rapporti fra Wagner e Brahms. E qui naturalmente l'autore mette in campo la sua conoscenza enciclopedica dei due giganti e propone una nuova prospettiva che fa sua la concezione di una complementarità e non di un'opposizione fra i linguaggi compositivi di Wagner e Brahms, una visione che già era stata avanzata da Schember e poi sviluppata anche da altri. Ma mi pare che Gianni riesca a sottolineare questa complementarità, soprattutto dal punto di vista del linguaggio brahmsiano, usando alcune categorie che io ho trovato particolarmente feconde e che il lettore, al di là della nomenclatura, potrebbe secondo me applicare con molto guadagno partitura alla mano. Ad esempio, Gianni parla di che Brahms, a differenza di Wagner, aveva una concezione melodica in cui vi era quasi una intrinseca dissipazione della ricchezza melodica nel trattamento motivico, a favore però di un'organicità variativa delle componenti minime, delle cellule minime che stavano alla base delle melodie. Un altro concetto molto importante, Gianni usa una locuzione che secondo me piacerebbe a Boulez, complessità in ambito locale, che mostra come appunto spesso il lavoro di complessità costruttiva di Brahms si attua anche in situazioni, in segmenti estremamente ridotti dell'opera, per poi proliferare per scale crescenti all'interno di tutto un movimento. E infine, in questo capitolo, vi sono tante osservazioni, ma una in particolare mi ha colpito, secondo me un esempio folgorante tratto dal primo movimento del quintetto opera 88, un esempio della capacità di Brahms di portare la coerenza dell'elaborazione motivico-tematica sino ai componenti minimi del decorso melodico, così che in un certo senso i confini fra enunciazione del tema e il suo sviluppo vengono elusi, vengono corrosi dall'interno in una sorta di radicalità della elaborazione motivico-tematica. Concludo con una citazione forse un po' lunga e anche un piccolo invito. Secondo me Brahms è un viatico importante per capire ancora una volta la dialettica fra innovazione e tradizione della scuola di Vienna, della seconda scuola di Vienna e soprattutto di Schoenberg. Un piccolo invito, provate ad ascoltare i due quartetti opera 51 di Brahms, poi ascoltate il primo quartetto assolutamente brahmsiano di Schoenberg, quello senza numero d'opera, e poi il suo secondo quartetto. Ecco, secondo me molte incomprensioni che paiono assolute nella musica pantonale o atonale di Schoenberg, molte, almeno alcune, secondo me possono sciogliersi in un'attenta comparazione del mondo di questi due musicisti. Ma appunto finisco con una citazione importante dal capitolo, secondo me importante dal capitolo su Wagner e Brahms, è un po' lunga ma mi sembra importante. Il paradosso dell'antitesi Brahms-Wagner sta nel fatto che Brahms, sia pure su un piano destinato a non incontrarsi con Wagner, mirava anch'egli al superamento della forma intesa, attenzione, come mero contenitore di eventi ad essa estranei e aspirava a raggiungere un equilibrio tra la totalità dell'opera, che deve risultare dal carattere delle idee tematica, e la forma di queste ultime, che tendono a configurarsi come melodie in ogni loro punto cariche di forza espressiva, tali da evolvere dall'una all'altra con continuità. Anche in Brahms i paletti dell'imparcatura formale si fanno sempre meno percepibili come tali, i contorni dei temi sono sempre meno chiari e l'elaborazione dei loro motivi costitutivi occupa uno spazio sempre maggiore. Quella di Brahms è, non meno di Wagner, un genere tutto particolare dell'arte della transizione, che mi pare sia il sottotitolo della monografia dedicata da Adorno a Berg. Io ringrazio Maurizio e... perché ho imparato parecchie cose da questo libro. Grazie.
Grazie a Paolo Cecchi. Abbiamo sentito con le sue parole l'affondo all'interno del libro da parte del lettore erudito, ma in questi casi mi piace sempre sentire, sapere da parte dell'autore il libro visto dall'interno, e se ci può raccontare qualche cosa su perché questo libro, come è nato, quali sono state le difficoltà e i piaceri durante l'atto creativo, e insomma il punto di vista dell'autore. Prego.
Grazie, mi avete fatto troppi complimenti e ora io non so da dove cominciare, ma mi piace lo spunto. Genesi, difficoltà e piaceri. Il libro non vorrei dire che è nato per caso, ma quasi. Sapevo che era cercato da un curatore della collana, una delle collane dell'Epos, qualcuno che scrivesse un libro su Brahms, e mi è stato proposto di scrivere un libro su Brahms. Non ho detto di no, ma non avrei mai pensato prima che questo progetto mi balenasse davanti di dedicare autonomamente le mie energie a un libro su Brahms. È una cosa strana nella mia vita di musicologo, perché anche il libro su Wagner è nato dalla conversazione ormai lontana con Renato Di Benedetto, quando ero dottorando insieme a te. Avevamo il problema di decidere su cosa lavorare per la dissertazione, gli parlai delle mie perplessità, gli elencai alcuni molto più modesti argomenti e dopo una pausa molto bramsiana lui disse: sa Gianni, nessuno si è mai occupato in Italia dell'estetica di Wagner. E io ho scritto una tesi dottorale sull'estetica di Wagner, andata così. Se non ci fosse stato quel colloquio non ci sarebbe stata la mia tesi dottorale. Quindi il libro è nato per una proposta che ho raccolto. È un po' una pazzia, perché scrivere un libro su Brahms comporta una buona dose di follia, nel senso che tutto è lì, o quasi, almeno dall'esterno. Poi quando si comincia a leggere approfonditamente la letteratura secondaria ci si accorge che ci sono un sacco di interstizi, un sacco di cose dette o non dette, di punti non chiariti, e però anche lì è follia tentare di essere colui che finalmente rimetterà ordine, no? Nel panorama della letteratura scientifica, per carità. Il libro è nato con questa proposta e con un invito ben preciso da parte del responsabile della collana, che è Gioacchino Lanza Tomasi, di non fare troppa ricerca e di scrivere una monografia complessiva che fosse leggibile e potesse raggiungere un pubblico abbastanza vasto. Ora, a giudicare da quello che ha detto Paolo, sembrerebbe ha scritto un libro terribilmente astruso, e temo che in realtà il libro sia diventato un po' più astruso di quello che avrei dovuto scrivere tenendo conto dell'indicazione di Lanza Tomasi. E questo ha a che fare con le difficoltà, ma anche con i piaceri. Perché? Perché insieme a Mahler, Wagner, Brahms sono gli autori che conosco da quando ero ragazzo, e ho detto senza ombra di sì, di Volete raccontare storie campate per aria, che il contatto, il primo, fu attraverso un film di Hollywood, attraverso Lettera a tre mogli, un film straordinario, con quella sequenza che riguarda il secondo concerto per pianoforte di Brahms, che ha lasciato un segno decisivo nella mia mente, nella mia fantasia di adolescente. Il problema dell'organizzazione del libro è stato come percorrere l'opera di Brahms senza mantenere una distanza eccessiva e senza perdersi nei dettagli, che sono quelli poi dove vive l'arte di Brahms, forse tutta l'arte vive nei dettagli, anche quello stupendo verso di Pasternak che ha citato Andrea, il cocente passato irromperà dalle fessure. Ecco, io ho cercato di parlare molto delle fessure, degli interstizi della musica di Brahms, ho cercato di cucire insieme un discorso che nella mia fantasia riguarda anche pagine segrete, quel passaggio nella prima sinfonia, quella transizione nel quintetto, e da lì ricavare una visione prospettica, aiutato in questo dalla lunga frequentazione con un padre eterno delle monografie eterodosse in ambito musicale, che è Teodor Adorno. Lo sguardo micrologico che si appunta sul particolare e deduce dall'analisi del particolare le categorie stesse attraverso cui interpretare l'opera nel suo complesso. Ho cercato di parlare in una maniera meno complicata possibile, non ho potuto strada facendo sottrarmi al piacere di infilarci una quindicina di esempi musicali, anche perché uno di questi esempi musicali, se si può proiettare per favore quello della Sinfonia numero 4, è, non dico una delle novità del mio libro, di vere novità forse non ce ne sono nel mio libro, non ho scoperto nuovi documenti, non ho interpretato, credo, in maniera tale da rivoluzionare gli studi brahmsiani questa o quell'opera, però ho avuto la possibilità di assiepare in queste 641 pagine un bel po' di reperti della musicologia contemporanea e far conoscere cose che ho visto con i miei occhi, sono state poste e poi dimenticate. No, quella partitura, per favore, c'è di tutto qui. No, ecco questa, si può ingrandire un poco? Questo, signori, sono quattro battute sconosciute che Brahms scrisse come preambolo alla quarta sinfonia. Pare che sia stata eseguita la prima volta con queste quattro battute, sparite perché ebbe un pentimento e dopo aver annotato in calce alla pagina, al primo movimento del manoscritto autografo, che andavano messe all'inizio, poi cambiò tutto e cancellò questa aggiunta e si decise di pubblicare la sinfonia con l'attacco universalmente noto tirom, toerom, toerom, eccetera. Ma c'era un portale, c'era un levar di sipario ed erano un possente accordo di La minore in quarta e sesta e un accordo di Mi minore che facevano da preludio all'attacco. Immaginate fiati e ottoni che sono do, si, ti, rom, to, rom. Straordinario. Perché le ha tolte? Non lo sappiamo. Qui lo sguardo dell'esegeta si deve fermare, perché abbiamo a che fare con una scelta dell'uomo Brahms che a un certo punto ci ha lasciato i documenti di un inizio non meno affascinante di quello universalmente noto, ma che poi ha cassato. Per fortuna lui, che bruciava tutto, questo non l'ha bruciato perché stava nell'ultima pagina dell'autografo del primo movimento, e quindi nel 1987, quindi un bel po' di tempo dopo, Louis Litterick ha dedicato un saggio a queste quattro battute, dopo che nel 1974 era uscito l'edizione in facsimile dell'autografo. Credo di essere il secondo a essersene occupato nel mondo occidentale. Ho scoperto queste quattro battute e mi sono detto, perché non parlarne? Perché pongono il solito problema di fondo di Brahms, con cosa si comincia facendo musica? Che è poi il problema di Hegel, con cosa si comincia nella filosofia? Il problema dell'inizio. Il problema dell'inizio è anche il problema dell'inizio di un genere. Sappiamo che la prima sinfonia, Brahms ci ha impiegato qualcosa come 14 anni per scriverla. E il suo rapporto con il passato è anche un rapporto drammatico, ma forse non così drammatico e decostruttivo come vorrebbero certi interpreti che ho discusso nel libro. Un rapporto drammatico perché Brahms ha vissuto con una particolare ansietà la propria condizione di tardivo, di colui che arriva troppo tardi, di colui che arriva dopo che i grandi hanno già detto e dato. Brahms è il musicista che più di tutti ha sentito il peso di avere Beethoven alle spalle, il gigante alle spalle. Io trovo straordinaria la parabola brahmsiana e ho cercato di raccontarla. La musica della memoria, un'ipotesi di sottotitolo poi cassata, perché in realtà non c'è un altro compositore a mio sapere che più di Brahms abbia intessuto il passato nella sua musica, che abbia fatto musica originale lavorando su altra musica, abbia scoperto la sua identità nel confronto con l'alterità, abbia scoperto chi era di fronte agli altri, di fronte alle figure autorevoli, di fronte ai padri del canone musicale. E questo conduce lontano, non nel senso banale di andare a caccia di reminiscenze e quindi scoprire, come diceva una mia vecchia zia che fu una delle prime a parlarmi di Brahms. Brahms è quello che copia un po' tutti, e questa è la visione vulgata provinciale di qualche cosa che sostanzialmente non è falso, ma bisogna capire in che senso è vero, perché nella musica di Brahms vive la musica del passato. Io, se vogliamo far proiettare l'altro esempio musicale, quello del quintetto, si può ingrandire? Ecco, questa è una delle cose originali di del mio libro. Non credo che nessuno abbia visto prima d'ora quanto il tema dell'adagio del quintetto opera 111 di Brahms debba a un passaggio del quartetto opera 59 numero 1 di Beethoven. Se guardate la struttura è identica, anche l'altezza delle note è la stessa, ma c'è una veduta prospettica del tema di Beethoven che rende questa reminiscenza qualcosa di completamente nuovo, perché in Brahms è ti ro 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 to ro 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 ri ro ro, e Beethoven to ro 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 to to ro 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 to ti ro. In Beethoven abbiamo la struttura classica, la dominante, la tonica, abbiamo un girare intorno alle note fondamentali della scala. In Brahms abbiamo la scala zingara con l'alterazione di alcuni gradi e abbiamo una sonorità più a flusso, più schubertiana, quella che Georgiades nel suo libro su Schubert, musica e lirica, chiama la corrente sonora, forse recuperando una nozione di Bessler. In Brahms si percepisce ancora il paletto della forma classica, ma lo si percepisce all'interno di un lavoro di scavo e di destrutturazione che guarda, e non credo che sia ardito o particolarmente eretico dirlo, guarda un po' verso Wagner, l'idea di un flusso sonoro che in ogni punto è espressivo, un flusso sonoro in cui, per così dire, La musica si costruisce dimentica del contenitore e procedendo come una corrente che crea la propria continuazione. Però c'è una differenza sostanziale rispetto a Wagner. Wagner va fino in fondo su questa strada, tanto che Nietzsche ha potuto buttare là quel importante aforisma in umano troppo umano, e con la musica prima di Wagner e anche con Brahms, aggiungerei, si può ancora toccare il fondo, si può ancora danzare, si può ancora sentire immersi nel fiume il saldo appoggio sul fondo, ma con Wagner non c'è più un fondale perché l'acqua è troppa, è troppo alta e bisogna nuotare, bisogna portati dalla corrente. Brahms è in una posizione singolare, un po' è vicino a questo mondo, ma per altri versi la sua coscienza, la sua consapevolezza classicistica lo tiene ancora legato, ma creativamente legato, al mondo dello stile classico. Quindi andrebbe un pochino ridimensionata, tornando a Georgiades, un libro che fra non molto uscirà in italiano, un testo fondamentale, la sua affermazione perentoria che lo stile classico è una parentesi chiusa in se stessa, dopodiché non c'è stato più nulla di simile, il romanticismo ha battuto altre strade e fa di ogni erba un fascio, finendo per infilarci anche Brahms, mentre secondo me Brahms è colui che come nessun altro ha saputo guardare fuori dal mondo dello stile classico mantenendo saldamente i piedi dentro quello stile. E questo comporta anche le singolari interferenze riscontrate nella sua opera. Per esempio, il sinfonismo cameristico. Wagner ha visto con diabolica precisione quanto le sinfonie di Brahms abbiano qualcosa di cameristico. È musica da camera portata nella sfera sinfonica, cosa per lui detestabile, esecrabile. Ma il camerismo di Brahms portato nella sinfonia significa la elaborazione continua di tutte le microcellule che compongono una realtà che è, per così dire, sempre strutturata all'interno di quella che Gheorghiu chiama la partitura, cioè una visione a parti sovrapposte e interattive. Mentre la scuola neotedesca va più per le spicce, più semplice, abbiamo la struttura dell'accompagnamento, abbiamo la struttura del canto, e non ci piove, il canto è plastico, potente, scultoreo. Brahms non sempre è così, cerca altri tipi di canto, meno scultoreo, perché lo può sminuzzare, lo può ridurre a cellule che permettono la continuazione. Però singolarmente i problemi dei due compositori antitetici si toccano in certi punti, e questo è un aspetto che mi ha molto affascinato, tant'è vero che nel capitolo, l'intermezzo, ho deciso di dare un po' voce alle ragioni dell'uno e alle ragioni dell'altro. Cosa ha da dire Wagner contro Brahms, che cosa ha da proporre e che cosa ha da dire Brahms su Wagner, che non ha mai criticato e disprezzato ma da cui molto ha imparato. Per esempio, il camerismo sinfonico o il sinfonismo cameristico di Brahms deve molto a Schubert. Non so quanti hanno notato che il terzo tema del primo movimento è una citazione quasi letterale della Morte alla fanciulla, il quartetto in re minore di Schubert. E viceversa, lo sfolgorante attacco del corno nel quarto movimento della prima sinfonia, il punto di svolta, diciamo, della trama archetipica dalle tenebre alla luce, no? Il topos beethoveniano ripreso dalla quinta, deve molto all'entrata delle idee nel Valhalla del Rheingold. È un passo molto simile in cui per qualche momento abbiamo l'impressione che l'orchestra sinfonica di Brahms si muova in una sfera quasi completamente wagneriana. E ho cercato di dire queste cose, ho cercato di comunicarle a un pubblico che vorrei che potesse leggere questo libro con l'occhio rivolto alla musica e, se non la conosce, con la curiosità di conoscerla meglio. Perché un po' sempre ho provato, come dire, non dovrei dirlo perché sono un musicologo, mi sono sempre chiesto: ma cosa ci deve essere un libro sulla musica, visto che la cosa più importante non ci può essere un libro sulla musica, visto che è fatto di parole un libro sulla musica. La musica non è fatta sempre di parole, la musica strumentale poi non è fatta affatto di parole. Cioè, dove sta la legittimità di un discorso sulla musica che si componga nell'alterità, nella totale estraneità della musica, nel silenzio della musica? Questo è un serio problema per noi musicologi, a cui ho cercato sempre di rispondere, da un lato avvicinandomi il più possibile all'oggetto stesso, anche a lezione. I miei allievi, ne vedo tanti, mi fa piacere, sanno benissimo quanto io li somministri la musica nella sua concretezza, perché senza di quella il discorso musicologico è triste, è proprio povero. E nel medesimo tempo capire dove sta la dignità del discorso musicologico, visto che si costituisce nell'assenza del suo oggetto. È un serio problema, e forse è un po' come il mare di Paul Valéry. Il mare è sempre ricominciato, anche questa lotta del logos con l'altro da sé è sempre ricominciata, e in questo sta uno degli aspetti affascinanti del nostro mestiere. Comunque, per concludere anch'io con una citazione, questo discorso, se no minaccio di debordare un po' troppo, sul rapporto con l'opera e come si è venuta costituendo, dirò che c'è un aforisma di Walter Benjamin che nel caso mio si adatta perfettamente. Dice Benjamin, il suo tedesco inimitabile: Das Werk ist die Totenmask der Konzeption, cioè l'opera completa, l'opera finita, è la maschera mortuaria dell'idea che le sta dietro. Grazie.
Direi applausi meritatissimi. Grazie. All'autore e al libro sulla fiducia, non avendolo ancora letto, ma avendolo solo sentito magnificare. Bene, direi che ci accomodiamo tutti dall'altra parte, perché ci aspetta veramente una preziosa conclusione di questo incontro. con la sonata per clarinetto e pianoforte in fa minore, opera 120 numero 1, che verrà eseguita da Andrea Grassi, ah eccolo, lo aspettavo dall'altra parte, e da Anna Quaranta. E io direi di congedare il pubblico in questo momento, lasciando proprio alla musica le ultime parole, e concludiamo anche con questo incontro il ciclo per questa stagione, per questo anno di presentazione di libri, augurandoci, visto il successo, che possa continuare anche negli anni prossimi. Grazie a tutti gli intervenuti e la parola a Brahms.